Ogni celebrazione eucaristica comprende come due grandi sguardi. C'è prima di tutto uno sguardo rivolto verso l'alto, verso l'infinito, l'eterno, verso la parola di Dio che scende dal monte, come era per Israele al Sinai. Uno sguardo che è rivolto a Dio e al suo Cristo. Ma c'è anche uno sguardo orizzontale, gli occhi negli occhi, perché la liturgia è anche, come dice questa parola, liturgia di origine greca, significa l'opera di un popolo, è anche un'assemblea nella quale le persone si incontrano. Io all'inizio vi ho salutato, come fanno i vescovi, col saluto stesso di Gesù, Shalom, la pace. Ci si stringe le mani nel segno della pace, ci sono saluti che vengono, che costellano anche la liturgia. Ecco, io vorrei, prima che il nostro sguardo si rivolga verso l'alto, verso la parola di Dio che abbiamo ascoltato, vorrei proprio gli occhi negli occhi rivolgere un primo saluto, una prima, quasi una sorta di riflessione iniziale che abbraccia tutti voi, che abbraccia questa comunità che io non conosco. La maggior parte dei volti che sono qui mi sono ignoti, eppure tutti insieme ci ritroviamo nella stessa comunità, nella stessa fede. Ed è per questo che allora prima di tutto vorrei che ci fosse questo segno fraterno, questo segno di amicizia, come ha fatto Gesù l'ultima sera della sua vita terrena, quando è salito al piano superiore di quella casa di Gerusalemme, entrando in una sala, quella che noi abbiamo chiamato il Cenacolo, e ha parlato a lungo coi suoi discepoli prima di spezzare il pane e di bere il calice della prima Eucaristia. Ecco, in questo spirito di amicizia, nonostante la non conoscenza esteriore, io vorrei proprio salutare tutti voi, a partire dal vostro arcivescovo che mi ha accolto con tanto affetto nella sua diocesi, nella sua cattedrale, e all'arcivescovo emerito che conoscevo da tanti anni, prima ancora che venisse nell'interno di questa chiesa come pastore. E salutare tutti i sacerdoti che sono qui e tutti voi. L'immagine che mi viene in mente in questo momento è quella di quella grande omelia che è la lettera agli Ebrei. Quando questo autore ignoto di questa lettera che noi leggiamo anche nella liturgia usa questa immagine per rappresentare la comunità cristiana, dice che è un nugolo di testimoni, una nube di testimoni. In greco c'è proprio la parola nube, nephos. E la nube è fatta di tante gocce. E queste gocce possono essere, soprattutto nei giorni luminosi, attraversate dal sole. Ma hanno anche in sé anche tenebra. È un po' la storia segreta di ciascuno di noi, nei quali c'è splendore e miseria, nel quale c'è gioia e dolore, nel quale c'è riso e lacrime. Ecco, proprio in questa atmosfera che ho voluto ricreare, vorrei ora proporre a tutti voi di levare lo sguardo verso l'alto, verso la parola di Dio che abbiamo ascoltato in questa liturgia dedicata a un santo a voi tanto caro alla vostra terra, tanto caro al vostro arcivescovo, a tutti voi, un santo che appunto porto anche su questa casula come segno. Ebbene, la parola di Dio che abbiamo ascoltato potrebbe permetterci, tra le tante riflessioni possibili, potrebbe permetterci due soltanto che io vorrei evocare. È un po' come raccogliere solo due fili da un tessuto, non per nulla, nella nostra lingua, anche come nel latino, il testo sacro che vi ha benedetto ora, testo, significa in latino textus, prima di tutto tessuto. Ecco allora il primo filo. Primo filo io lo prenderei dal Vangelo, proprio per dedicarlo anche un po' a Francesco di Paola, cioè quella parola in questa bellissima preghiera, una delle rarissime preghiere che noi sappiamo di Gesù. In pratica c'è questa, è il Padre nostro. Poi si sa che lui prega, si dice, ma non sappiamo quali sono le sue preghiere, se non dei piccoli frammenti, come nel momento sotto le fronde degli ulivi. Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Preghiere di dolore, di sofferenza, come l'ultima sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ebbene, nell'interno di questa preghiera, che invece è luminosa, c'è una parola soltanto. Ho detto un filo che io estraggo, ed è la parola piccoli. Voi vedete, non si è rivelato il Padre ai grandi, ai sapienti, agli intelligenti, ai potenti di questo mondo, come dirà anche Maria nel suo cantico, il Magnificat, ma ai piccoli. E qui è facile immaginare che la parola piccolo, nel suo grembo più profondo, cioè nel suo abbassarsi maggiore, diventa minimo. Ed è significativa questa parola che dobbiamo cercare non soltanto di ricordare perché è legata a San Francesco, ma anche perché è legata in maniera continua al cristianesimo. Il cristianesimo è infatti la celebrazione di un farsi minimo da parte di Cristo, il Figlio. San Paolo dirà persino nella lettera ai Filippesi che scende fino al punto zero, svuotandosi, dice, cioè quasi annullando tutta la sua gloria per rivestire la fragilità, la caducità, la mortalità della nostra esistenza. Ecco, questa parola minimo dovrebbe essere un po' anche la parola del cristiano. Gesù diceva: io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ed ecco allora questa parola che, come vedete, nella nostra lingua, in italiano, deriva dal latino, minus, per cui da origine, e questo è un po' paradossale, la parola ministro, che invece diventa la parola del potere, viene usato anche per i ministri della Chiesa, ma il suo vero significato è farsi minimo, non magister, magister magis, più colui che incombe con, tant'è vero che in latino magister vuol dire anche padrone, no, è colui che è minimo, ultimo, che rasenta quasi la terra e che si dona agli altri. Forse voi non sapete una cosa che è molto curiosa. C'è, quando ritornerete forse nelle vostre case dopo questa celebrazione, sulla vostra tavola ci sarà un cibo semplice che si usa spesso la sera. E questo cibo ha il nome, come tutti sapete, di minestra. Ebbene, questa parola che è nata nel Medioevo derivava proprio da minister, i ministri, che erano i frati, che erano i religiosi, i quali davano quel cibo semplice a tutti i pellegrini e ai poveri. Per cui attraverso anche il segno del cibo si facevano minimi, si facevano minus, qualcuno che si dona e che dona anche le cose semplici agli altri. Tante volte noi sappiamo che una cosa semplice vale più di un grande dono, Pensiamo soltanto che cosa vuol dire ascoltare. Ascoltare una persona che ti racconta la sua pena senza che ci sia la tentazione da parte nostra di guardare l'orologio, perché il tempo scorre e abbiamo altro a cui pensare. L'ascolto, la vicinanza, la carezza, la semplicità. Ed è a questo punto che allora passo all'altra parola, l'altro filo della nostra riflessione, del nostro sguardo rivolto verso l'alto, ed è naturalmente quella bellissima pagina, una delle pagine più celebri di San Paolo, quel canto della carità, dell'agape, la carità che è qualcosa di più totale e assoluto rispetto all'altra parola che i greci usavano e che usiamo ancora noi per indicare l'amore, l'eros. L'eros è ancora possesso, l'agape è solo donazione. Ed è proprio il filo quindi che continua rispetto a quello del minimo, l'amore che dona, l'amore che è generoso. E non dimentichiamo mai che Paolo, forse avete sentito, se poi riprenderete questa pagina vedrete, che come costruisce una sorta di fiore che ha tante corolle e che sono tutte le virtù che assomigliano, i sinonimi, la pazienza, la benignità, la semplicità, cioè che accompagnano la magnanimità, che accompagnano questa realtà centrale, questo fiore centrale che è l'amore. E allora io vorrei proprio, mettendo in questa corolla anche la parola che ci ha accompagnato fin dall'inizio, la parola che avete cantato anche all'inizio di questa liturgia in quest'anno, la parola misericordia. Ecco, c'è solo una cosa che vorrei sottolineare in questo tema vastissimo. In italiano, vedete, la parola misericordia ha come organo simbolico il cuore, misericordia, cor cordis, il cuore. Nella Bibbia, invece, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, nonostante le lingue diverse, è un altro l'organo simbolico che rappresenta la misericordia. Nell'Antico Testamento, nell'ebraico, è una parola, rechem rachamim, che viene applicata a Dio, che indica le viscere materne e paterne, soprattutto le viscere della madre, il grembo. Ricordate quella frase bellissima di Isaia: una madre può forse dimenticare il figlio delle sue viscere? Quand'anche esse, le madri, ti dimenticassero, io non ti dimenticherò mai, o Israele. Ecco questa realtà che viene riproposta nel Nuovo Testamento con un verbo, in questo caso un verbo greco, splagnizzo, ma il quale verbo è usato prevalentemente per Gesù o è usato da Gesù nelle sue parabole, per esempio la parabola del padre che vede il figlio prodigo ritornare e prova qualcosa nelle sue viscere. Ma ancora, se volete, Gesù quel giorno che entra in un villaggio della Galilea e sente tutti i rumori, le grida tipiche, le lamentazioni di un funerale, e lui s'avanza e vede, entra in quel funerale e vede che c'è dietro quel lenzuolo il cadavere di un ragazzo, il figlio di una madre vedova. E che cosa dice Luca per reagire, per mostrare la reazione di Gesù? Gesù diventa come quella madre, usa questo stesso verbo. Gesù prova un istinto, quasi un amore viscerale, primitivo, primordiale, che fa sì che si possa entrare in sintonia piena e non soltanto con una consolazione generica con questa persona. Ecco perché la misericordia è per eccellenza anche tenerezza, una virtù persa ai nostri giorni, delicatezza, donazione totale, come dice Gesù sempre in quella sera, parlando ai suoi amici: non c'è amore più grande di colui che dà la vita per la persona che ama. Voi sapete bene che la madre, se deve salvare se stessa e il figlio, salva prima il figlio, andando contro una legge della natura, che ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi prima devi amare te stesso, no, questa donazione totale. Ed ecco allora l'amore che ci viene presentato dal cristianesimo in tutto il suo splendore. Io concludo la mia riflessione ricordando, io come sapete vivo accanto al Papa, in pratica sono uno dei suoi collaboratori, dalla finestra della mia casa tutti i giorni posso vedere la cupola di San Pietro, il palazzo apostolico, l'abbraccio del colonnato del Bernini. Voi sapete che tra pochi giorni Papa Francesco andrà in un dialogo ecumenico, ricordando la figura di Lutero, andrà in Svezia ad incontrare i protestanti. Ebbene, io proprio con questo spirito, vedete, dopo le tante lotte del passato, le incomprensioni, nello spirito della comune fede in Cristo, della comune fede nella parola di Dio, della comune fede nel battesimo redentore, ebbene, io ricordo a voi in conclusione, per parlare di questo amore e misericordia, una frase bellissima di Lutero, il quale diceva: la misericordia di Dio è come il cielo. Il cielo sta sempre sopra di noi, dovunque noi ci spostiamo. Ebbene, la misericordia di Dio è il tetto della nostra casa, in qualsiasi punto del mondo noi ci troveremo.